entrerò un po' più nel dettaglio tecnico, poi fra un po' vi farò vedere anche poi qual è il modo friendly per poter fare queste stesse operazioni qui. Allora, il programma PTP è un binario che si può usare dal computer o su Raspberry, ha una CLI, una interfaccia command line che mi permette di dialogare con le macchine. Io qui adesso le due macchine sono collegate a un hub USB. L'hub USB mi finisce dentro il Raspberry. Allora, il programma PTP, riga di comando, ha una serie di. Adesso qui lo vedete lo schermo da lì. Vabbè, comunque col programma PTP io posso vedere i device che sono. List mi permette di vedere i device che sono collegati in questo momento alla mia macchina, quindi ho due macchine Canon PowerShot 2200 e a queste macchine posso connettermi. In realtà non posso connettermi in simultanea a tutte e due, ma specificando il seriale della macchina posso connettermi di volta in volta ad ognuna delle macchine. Quindi col comando connect io in questo momento sono connesso alla camera e posso esplorare il contenuto della camera come se fosse un client FTP in realtà da qui. Però quindi io qui in realtà potrei già poter scaricare delle foto che sono presenti sulla macchina, poter caricare degli script sulla macchina. E di questi comandi qui, quello che a noi ci interessa vedere qui adesso in realtà è il comando REC che mi apre l'obiettivo della camera. Adesso voi da lì non l'avete sentito, ma una delle camere ha aperto l'obiettivo, quindi si è allungato lo zoom dell'obiettivo e in questo momento la camera è pronta per scattare. Quindi io qui potrei settare alcune opzioni della macchina e poter fare lo scatto. E la funzione che ci permette di fare lo scatto si chiama RS, Remote Shoot. Questa funzione posso passargli dei parametri quali la velocità dello shutter, dell'otturatore o la qualità ISO dell'immagine. Comunque adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, se io premo Remote Shoot, avete sentito la camera che ha scattato. Comunque, in sostanza, io adesso qui nella mia directory locale da cui ho eseguito il client PTP, mi sono scaricato quelle due immagini JPEG, che sono le immagini che sono state scattate e scaricate sul mio computer. Quindi in teoria col programma PTP noi abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per poter controllare le macchine. Cioè, questo per scrivermi un qualsiasi programma, in qualsiasi linguaggio di programmazione, basterebbe anche uno script bash con un while true in cui posso, diciamo, automatizzare questa procedura qui. Quindi di volta in volta, cioè, vanno inizializzate le macchine all'apertura, all'inizio della scansione e poi va ripetuto questo processo RS, ogni volta che cambiamo pagina clicchiamo RS e ognuna delle macchine farà la foto. Fare questo processo manualmente in realtà è altamente macchinoso. Ecco perché una soluzione è venuta da questo software, si chiama Spreads, è un software il cui sviluppo è iniziato meno di un anno fa da un bibliotecario tedesco e io mi sono aggiunto a febbraio, ho contribuito a risolvergli dei bug e adesso siamo 4-5 persone a lavorarci. E questo software qui mette insieme, diciamo, tutte le operazioni necessarie a poter interagire con lo scanner, quindi sia la parte di acquisizione, la parte iniziale, quindi di scatto dell'immagine, sia poi una parte successiva che è quella di lavorazione e modifica delle immagini. È un software in Python ed è allo stato attuale ancora abbastanza immaturo, cioè è quello che uso io per fare le mie scansioni, cioè lo uso quotidianamente, funziona, però è un software in forte sviluppo a cui ogni giorno vengono aggiunte, diciamo, delle nuove feature. L'idea del software in sé è quella di avere comunque un sistema plugin molto generico. Cioè, quindi non focalizzato a funzionare esclusivamente con determinati modelli di hardware, ma avere un, diciamo, un sistema, un core il più piccolo possibile a cui poter collegare il più possibile dei dispositivi. Quindi l'idea è che Spreads debba essere soltanto un gestore di workflow a cui di volta in volta attacco i plugin con una serie di operazioni possibili. Queste operazioni, diciamo, il primo plugin è quello che si occupa del dialogo col dispositivo di cattura, la macchina fotografica. Gli altri plugin si occuperanno della lavorazione del file d'immagine, del processamento. Allo stato attuale il software supporta tutte le camere CHDK. In realtà il supporto ad un device è una roba molto semplice, cioè è una classe Python che con dei metodi standard, basta estendere questi metodi ed adattarli al device che stiamo utilizzando. Questa qui è la classe per dialogare con le camere CHDK e in questa classe qui vengono usati quei comandi che io prima ho inserito al client PTP manualmente, quegli stessi comandi sono embeddati dentro questa classe qui. E da poco meno di un mese, cioè finora CHDK era l'unica soluzione possibile. Da poco di un mese è stato sviluppato un altro plugin che permette di controllare le camere con GFoto. GFoto è un altro GFoto è un altro client per Unix simile a CHDK che permette di remotizzare le macchine. A differenza di CHDK che supporta comunque soltanto delle camere Canon, GFoto supporta molte più camere, quindi potenzialmente c'è un parco macchine ancora maggiore che si può usare con lo scanner. Ulteriormente a questi due driver qui, in realtà poi ci sono le macchine di fascia alta, le Reflex EOS, che possono essere usate con un altro firmware, con un ulteriore altro firmware, Magic Lantern. Però al momento nessuno di noi ha queste macchine, quindi nessuno sta sviluppando il driver per questi dispositivi qui. E allora potremmo vedere come funziona Spreads. Allora, qui sono all'interno del Raspberry, vi farò vedere prima diciamo, il funzionamento manuale, che è quello che io tuttora uso perché è quello più stabile. In realtà a questa possibilità qui c'è anche poi un altro modo, che è quello di un'interfaccia web che permette con un browser di poter fare queste stesse operazioni. Allora, io qui lo sto eseguendo spread da linea di comando. Ok. Allora, qui spread in modalità, diciamo, riga di comando è partito, ha inizializzato le due camere, quindi entrambe le camere in simultanea hanno aperto gli obiettivi e sono state fatte le operazioni di configurazione, quindi settare lo zoom, spegnere il flash, settare qualità ISO, la velocità dell'otturatore. Quindi a questo punto sono pronto per scannerizzare il libro. E per scannerizzarlo si preme il tasto B o la barra spazio. In realtà per evitare di perdere tempo a premere un tasto sulla tastiera si può usare un dispositivo come un pedale USB, è un oggetto da una decina di dollari che in realtà simula una tastiera, collegato a un computer, l'equivalente di una keyboard, che invia sempre soltanto il tasto B. E per usare questo dispositivo qui in realtà bisogna abbassare la sensibilità della tastiera, perché altrimenti pigiandolo una volta scatta decine di foto in sequenza. Vediamo per una parola.
Quanto lavoro richiede fare il setting corretto delle fotocamere, del zoom? Immagino che ogni volta che ricostruisci uno.
No, in realtà se per conto continuare è per farlo. Facciamo un po' di casi.
Quanto si mette quando si fa?
Ma in realtà lì la velocità è abbastanza soggettiva. In realtà lì su quell'interfaccia lì c'è quel contatore che dà una stima della media della velocità. E velocità soggettiva perché bisogna passare la pagina e vederla a mano. Io sono riuscito a fare 700 pagine in un'ora. però fermandovi, il limite massimo è 900, cioè nei forum c'è chi fa gara, chi va più veloce. E, no, allora sul tempo
in realtà, cioè, sì. Il Mac in realtà lo usi perché ce l'hai lì, però potresti mettere tutto
sì, e in realtà fra un po' vi faccio vedere come mi servirà soltanto il Raspberry. E, in realtà, cioè, se avessi un computer Linux questa roba qui la potrei fare direttamente. Sul Mac questa roba qui non funziona, cioè, o meglio non funziona lo scatto simultaneo, bisogna scattare un'immagine per volta, c'è un qualche bug delle lib USB, vanno in segforte se fa lo scatto simultaneo. Beh, una roba, beh, nessuno ha avuto voglia di indagare il bug, quindi comunque lo si usa con Linux. E, no, dicevi sui tempi per settare tutto, in realtà, cioè, settare le camere è immediato, cioè, installare il firmware CHDK sulla camera si tratta di copiare alcuni file sulla SD e inserirli nella macchina. E non va fatto in realtà nessun'altra modifica sulle macchine. Va installato il software Spreads, che in realtà è un software Python e ha un po' di dipendenze, e quello lì, cioè allo stato attuale, è un pochino rognoso farlo, cioè almeno richiede conoscere un po' l'ambiente Python e avere dei compilatori per compilare della roba. In realtà la soluzione a questa cosa qui è che, volendolo usare sul Raspberry, c'è un'immagine già pronta, si chiama SpreadPy, è un'immagine che si scarica e contiene all'interno tutto il software necessario a fare questa cosa, quindi basta scaricare quello, preparare la SD card e a quel punto si ha il Raspberry già pronto per fare tutte queste operazioni qui. E, va bene, noi qui adesso ho scattato un po' di pagine premendo il pedalino lì, quindi è avanzato, qui il contatore è andato avanti, e premendo F finisco le pagine. Se vado nella directory in cui avevo scelto di salvare le immagini, vedrò che sono presenti dei JPEG numerati sequenzialmente. E il software Spread si occupa da solo di scaricare l'immagine da ognuna delle macchine e di creare la sequenza numerica. Quindi, diciamo, la prima pagina sarà della macchina di sinistra che mi ha inquadrato, diciamo, il foglio contenuto sul piatto di destra, l'immagine numero 2 sarà viceversa l'altra. Quindi le immagini a questo punto sono già sequenziali e rispecchiano la struttura del libro, mentre in precedenza, se si usa salvare l'immagine sulla SD card della macchina, avremmo, diciamo, due SD piene di immagini, poi dobbiamo essere noi a crearci la sequenza, a rinominarcele nel modo giusto. Sto scaricando le immagini dal Raspberry sul computer per farvele vedere. Io in questo caso qui sul Raspberry ho un server R-Sync che mi permette di tirare giù le immagini. Nella configurazione in cui lo uso a casa, in realtà il Raspberry mi monta DNFS direttamente una share su cui scrivo le immagini. Allora, queste qui sono le immagini che noi abbiamo scattato. Adesso qui la qualità probabilmente non è altissima perché le condizioni di illuminazione, vedete questo riflesso qui nell'occhio della copertina, le due macchine fotografiche hanno il corpo di colore argentato, riflettono l'immagine della luce situata sopra. In realtà è consigliabile comprare delle macchine con un corpo nero opaco per evitare questo problema. In realtà io ho fatto delle custodie di cartoncino, le metto su un cartoncino opaco che mi serve a coprire il corpo della macchina ed evitare il riflesso. E quel riflesso lì, in realtà, se sono pagine di testo che poi riprocessiamo, si può togliere, però in questo caso qui, che è una copertina ed è comunque una fotografia, nell'occhio si vede il riflesso della macchina. E in questo caso qui l'immagine è venuta molto scura, quindi avremmo dovuto modificare un po' i valori della qualità ISO e dell'apertura dell'otturatore.
Sono cose che fai da Spread, di queste, le
sì,
camere?
Sì, si fa direttamente.
Quindi, cioè, c'è un inizio in cui fare il setup?
Sì, allora, in questo caso qui, in cui ho fatto, diciamo, tutto il processo manuale, io in realtà inizio a scattare delle foto e non vedo qual è il risultato. Cioè, o meglio, devo scaricarmi la foto e guardarmela. L'interfaccia web che vi faccio vedere fra un po' in realtà è fatta per ovviare a questo problema. Cioè, scatto la foto e ho un risultato immediato che mi permette di capire se riaggiustare i parametri e poter rifare lo scatto. E le foto che stavamo vedendo qui adesso, in realtà il mio sistema operativo me le fa vedere in posizione dritta verticale. In realtà non lo sono, perché cioè, la macchina fotografica è sempre girata a meno 90 o a più 90 rispetto al foglio della pagina, perché poi se vi volete avvicinare a vedere come è fatto. E quello che fa il software spread è scrivere nei metadati EXIF della foto l'orientamento. Se qua guardo i metadati EXIF di una delle due foto, vedrò che c'è scritto rotate 90 clockwise. Quindi le foto, una volta scaricate da qui, vanno comunque processate e ognuna delle foto va riaddrizzata. E, vabbè, è una cosa che potete fare con qualsiasi software che vi permetta di gestire le immagini, partendo da Image Magic o comunque dai programmi di fotoritocco. E, in realtà è una cosa che si fa in maniera abbastanza automatica con EXIF Autotran. È un binario contenuto. Il pacchetto Debian si chiama libjpegprogs, comunque è un binario che basta dargli in input la foto e da solo lui la riaddrizza. Quindi io qui adesso l'ho eseguito in parallelo su tutte le foto, quegli scatti che abbiamo fatto sono già stati tutti riaddrizzati. E questo qui diciamo, era la modalità di cattura manuale e unfriendly. Per rendere più friendly la cattura, in realtà si è iniziato a sviluppare un'interfaccia web che ancora non è totalmente matura. E, allora, l'idea, diciamo, lo use case che è venuto in mente, in realtà per rendere diciamo, più funzionali questo, io qui adesso uso questo strumento, ma ho con me comunque un computer su cui erano configurata tutta una serie di software anche abbastanza complicati da mettere su. L'idea era quella di rendere comunque lo strumento il più possibile autonomo e indipendente, qualcosa che non richiedesse al minimo l'intervento umano per l'utilizzo. L'idea era quella di poter usare un Raspberry, che è un computer piccolo, quindi comunque è una scatolina che si può embeddare dentro lo scanner, si può legare facilmente in un punto dello scanner. Al di sopra del Raspberry avere un servizio web che può essere usato con un browser. Quindi pensando a questo strumento come a uno strumento situato in un posto pubblico, che può essere una biblioteca, un makerspace o un laboratorio, chiunque potrebbe arrivare e diciamo, accedere all'interfaccia web del Raspberry e poter fare le foto. E l'interfaccia web è questa qui, però più che io in questo momento qui al Raspberry sono collegato via cavo, più che poterla usare dal computer, l'idea che si era pensato era quella di poter usare questa interfaccia da dei dispositivi mobili. In realtà in questo momento il mio Raspberry è configurato per essere un access point, quindi se sfoglio la rete wifi vedrò una rete scanner qui, cui io mi posso collegare. E sì, in realtà lo use case che si pensava era quello di avere questo sistema il più possibile autonomo, cioè uno arriva col suo tablet o anche il telefonino, sfoglia le reti wifi disponibili, trova una rete scanner, si collega alla rete e trova l'interfaccia web per poter usare lo scanner. Quindi tutta l'operazione di scatto e download dell'immagine posso farla col mio dispositivo, quindi le immagini vengono salvate sul mio dispositivo e posso portarmi a casa le immagini. E ora, dal tablet non riesco a... diciamo, l'interfaccia che vedo dal tablet è questa interfaccia qui. Qui io posso creare una nuova scansione. E in questa interfaccia di creazione io già qui posso settare i parametri di scatto. Questi parametri poi successivamente posso modificarli durante lo scatto se mi accorgo che non vanno bene. Ad esempio, visto che l'immagine di prima era un po' scura, cambiamo questo parametro qui. Allora, in questo momento cioè, l'interfaccia web sta comunicando con Raspberry e Raspberry sta configurando le due macchine. E l'interfaccia web è realizzata interamente in JavaScript, quindi è il vostro browser che la fa funzionare, è un JavaScript che comunica con una app JSON che è quella esposta dal server web sul Raspberry. questa qui è l'interfaccia, da qui rifaccio il processo di cattura. Allora, qui già vedo in quelle due immagini, vedo la preview dello scatto che ho fatto. Se ci clicco, questo qui è lo zoom, questa è l'immagine a dimensione reale. In realtà, diciamo, l'intera foto, diciamo, copre anche parte del piatto. Questa qui è l'immagine, un pochino troppo esposta, luminosa questa. Comunque sì, cioè, di volta in volta, diciamo, bisogna effettuare un po' di scatti all'inizio, poi calibrare, diciamo, la qualità della macchina, diciamo, a seconda di questo risultato qui. Quindi io qui vado avanti, diciamo,
come esplosivo per valutare i parametri di illuminazione.
Calcolando che io non so nulla di fotografia, comunque sì, cioè, un fotografo esperto sono cose che avrebbe, cioè che comunque
valutare,
certo. Sì, in realtà anche altre funzioni, tipo la correzione colore, è una delle robe che si pensava di introdurre utilizzando le funzionalità di CHDK. Ad esempio, una delle cose che permette è fare il bilanciamento del bianco in maniera nativa, e quello, cioè, sicuramente in futuro lo si potrà avere direttamente integrato nel.
Hai provato, magari non sono provato, però, a mettere due faretti, quindi
con lo stesso angolo,
delle camere, magari ci metti più tempo perché devi fare una foto alla volta, quindi una cosa nuova. Però magari puoi eliminare.
Sì, in realtà sì, è una soluzione che alcuni usano in questo modo, fare lo scatto. Quindi sì, sono, diciamo, soluzioni possibili tutte. In realtà, cioè, avendo apparecchiatura fotografica professionale, diciamo, con delle foto, con dei diffusori, diciamo, che illuminano comunque molto, illuminano meglio l'ambiente, in realtà potrebbe anche non essere necessario il faro superiore lì. E allora, no, visto che tu chiedevi del fatto che l'immagine vada ritagliata, una delle prossime funzionalità, diciamo, a cui si vorrebbe lavorare è avere la possibilità all'interno di questa interfaccia qui, al momento dello scatto, di poter avere un selettore che posso allargare sulla foto e che, diciamo, dopo lo scatto mi farà il crop della foto, me la ritaglierà precisa sull'immagine. No, in questo momento qui viene fotografato tutto, io qui adesso chiuso la fase di cattura, se qui adesso clicco qui, viene preparato un file zip che mi viene scaricato qua sul computer. All'interno di questa immagine io qui ho, diciamo, tutta la fotografia del piatto, quindi c'è anche tutta la parte accessoria dell'immagine. Questo qui è lo zip che ho scaricato, all'interno mi contiene le quattro pagine, i due scatti che ho fatto. E sì, a questo punto qui, diciamo, io ho concluso tutto il libro, ho concluso la fase di acquisizione, io sulla mia macchina, diciamo, ho i file, ho i JPEG che posso, diciamo, posso lavorare, posso modificare la qualità dell'immagine, posso ritagliarla e poi devo impacchettarla in qualche modo per avere l'oggetto finale, che possa essere un PDF o un déjà vu, e fra un po' lo vediamo. Allora, in teoria, cioè, questo qui è Spreads, ancora non è maturo perché questa interfaccia web ogni tanto crasha. E, diciamo, la parte più problematica è il fatto che il dialogo con il PTP avviene utilizzando il client precedente, ma usando dei comandi, usando delle popen, viene aperto letteralmente il processo con fork. Quello a cui si sta lavorando è poter rendere disponibili le API della macchina direttamente in Python con un modulo in C, in modo da poter evitare il fork del processo. Ovviamente, se siete sviluppatori e avete dimestichezza con Python, cioè, il progetto è aperto a qualsiasi suggerimento. Allora, questa qui era la parte di cattura, che diciamo, allo stato attuale è funzionale, cioè noi riusciamo ad avere delle foto. Rispetto a dei sistemi professionali, in realtà quello che manca è, diciamo, è una parte di preview live. Quello che fanno tutti gli scanner di fascia professionale in realtà è permettere, diciamo, gli aggiustamenti, messa a fuoco, settaggi degli apertura, permettono di modificarli e di vedere su un monitor di preview in tempo reale quello che sarà il risultato. Qui nel nostro caso noi, se modifichiamo dei parametri, dobbiamo rieffettuare lo scatto, se poi non va bene dobbiamo riaggiustare il parametro e rifare lo scatto. Quindi la differenza sostanziale tra questo e un sistema di fascia alta è che questo impiegheremo un po' di tempo in più, dovremmo rifare lo scatto se la foto non va bene. Un sistema di quelli avanzati, c'è un monitor che in tempo reale posso modificare la foto, aggiustarla.